File 72, pagina 417, capitolo 23, sessualità. Dato che si verificarono relazioni sessuali fra prigionieri e sorveglianti, il capitolo sulla sessualità ad Auschwitz non è stato inserito nella parte che riguarda esclusivamente gli internati e i loro problemi. Infatti questo capitolo presuppone che siano conosciuti anche i problemi degli appartenenti alle SS. Nella seconda parte si parlerà di persone che sono già state presentate nei capitoli precedenti. Innanzitutto ecco quanto scrive Benedikt Kautsky a proposito della questione sessuale nel caso dei prigionieri. Sicuramente non effettuo una stima esagerata se dico che per il 90% degli internati non esisteva un problema sessuale. Questa valutazione è valida anche per Auschwitz, benché qui esistessero l'uno accanto all'altro lager per uomini e per donne. La sottoalimentazione cronica non era l'unica causa. Elie A. Cohen ha osservato che anche nel caso dei nuovi arrivati, che erano in stato di alimentazione normale, veniva subito a scomparire ogni eccitazione sessuale, ed egli attribuisce questo fatto allo shock causato dal contatto con la morte in così macroscopiche proporzioni. Gli ebrei vivevano questo shock in modo più accentuato. Anche Primo Levi conferma che essi non soffrivano dell'astinenza sessuale. A Birkenau, Desiree Hafner ha osservato che, anche dopo anni di internamento, gli internati avevano ancora erezioni e polluzioni. D'altra parte, egli precisa, è nel caso dei pezzi grossi verdi che l'impulso sessuale ha avuto la sua parte. Hafner ha anche appurato che per la maggioranza delle donne le mestruazioni scomparivano. Nel caso di donne che erano mestruate quando furono deportate ad Auschwitz, il flusso si era improvvisamente interrotto e poi ad Auschwitz le mestruazioni non erano più tornate. Ciò è confermato anche dalla dottoressa Janina Kowalczykova. Anch'essa è dell'opinione che la causa di ciò non fosse soltanto la sottoalimentazione cronica, ma anche una componente psicologica, e cioè il costante senso di paura. Le mestruazioni scomparivano anche in alcune donne che erano alimentate meglio della media. Il professor Karl Klauberg attesta la stessa cosa. Non appena arrivato nel lager, fino al 100% delle donne subito interrompeva le mestruazioni. La commissione russa, che visitò dopo la liberazione le donne che erano rimaste nel lager, pervenne alla conclusione che il 97% delle donne da essa prese in considerazione durante l'internamento non aveva avuto le mestruazioni. Quando furono sezionati i cadaveri delle donne ritrovati dopo la liberazione, si constatò una riduzione nelle dimensioni degli organi sessuali. Si deve comunque tener presente che erano state lasciate ad Auschwitz solo persone malate e non in grado di camminare. Con l'istinto di procreazione scompariva anche il senso del pudore. Di questo si preoccupava la direzione del lager. Gli internati dovevano continuamente presentarsi nudi, sia che si trattasse di andare al bagno, alla disinfezione o a una selezione. Migliaia di esseri nudi, uno accanto all'altro, a questo punto non c'era più nulla di umano, era un branco. Ogni sensibilità diventava tanto inutile quanto ridicola. Queste frasi di Anna Novac hanno validità generale. Zofia Posmitz descrive quali fossero, per la compagnia di disciplina, le possibilità di lavarsi. Un litro d'acqua versato nel recipiente che serviva per il rancio doveva bastare per tutte. Esse si versavano l'acqua nel cavo della mano e si lavavano i genitali. una sentinella gironzolava intorno di là dal filo spinato. La visione di quelle persone a gambe larghe non gli dava fastidio, e anche a noi la sua presenza non interessava. Tutti si erano abituati all'immagine degli internati nudi. Se però degli uomini incontravano delle donne nude, lo spettacolo aveva un effetto fortemente deprimente, come viene descritto da Gracian Fialkowski. C'erano alcune centinaia di donne che aspettavano il loro turno per andare a lavarsi. Questi scheletri ambulanti, nudi, calvi, compressi in un mucchio, ci guardavano con occhi opachi, completamente privi di espressione, e solo lembi di pelle rinsecchiti sul petto stavano a dimostrare che un tempo erano state donne piene di vita. Anche un incontro con musulmane vestite ebbe sugli uomini un effetto più devastante che non la consueta visione di persone del loro stesso sesso completamente denutrite. Josef Kret scrive: dal lager femminile arrivarono delle internate. Erano alcune centinaia di donne che, come noi, portavano la divisa di prigionieri russi. Ci passarono davanti con le loro teste rasate. La mancanza d'acqua per lavarsi e di biancheria, come pure l'assenza delle attrezzature igieniche più elementari, le avevano ridotte in uno stato indescrivibile. Non erano neanche più esseri umani, ma automi apatici, maschere senza vita e senza espressione. Quando passammo davanti alla loro colonna, fummo sommersi da un tale tanfo che ci mancò il respiro. Per persone ridotte in questo stato erano esclusi pensieri di carattere sessuale, e si avevano ancora un certo ruolo solo nel caso del ristretto numero di coloro che erano nutriti a sufficienza, che non dovevano aver paura in prima persona del sistema di sterminio. Dunque, essenzialmente, nel caso degli internati, che ricoprivano una funzione, e fra loro soprattutto dei tedeschi, non soltanto perché i prigionieri tedeschi non avevano da temere molto le camere a gas, ma anche perché la maggior parte di loro, dopo essere stata in prigione per molti anni, per la prima volta rivedeva la faccia di una donna, e in questo i prigionieri politici non si differenziavano dai delinquenti comuni. L'atmosfera del campo di sterminio spesso faceva cadere ogni inibizione. La parola d'ordine di molti pezzi grossi era di procurarsi senza remore ogni piacere, senza pensare al domani. In questo davano il tono i prigionieri comuni tedeschi, sia per la loro posizione privilegiata, sia per il fatto che avevano meno inibizioni morali e ampia esperienza di vita carceraria. Ma a questo proposito, ben pochi degli altri pezzi grossi si differenziavano molto dai delinquenti abituali tedeschi. Nonostante tutti i divieti e le punizioni, questo gruppo di privilegiati trovava il modo di venire in contatto con le internate nel lager femminile. Ella Lingens scrive che ogni ragazza che, grazie alla sua posizione, fosse in grado di nutrirsi e curarsi adeguatamente, aveva un amico, e che nel lager furono concepiti non pochi bambini. Una relazione poteva significare per molte la possibilità di salvarsi la vita, perché gli uomini che riuscivano a garantirsi l'accesso al lager femminile erano anche quelli che avevano la possibilità di organizzare. Cristina Zivulska scrive che il ruolo che solitamente spetta ai fiori veniva svolto dalla margarina. Quando un uomo andava dalla sua amante, le portava una porzione di margarina. La donna corpulenta era ritenuta l'ideale di bellezza, cosa che è ben comprensibile nell'ambiente di Auschwitz, come scrive Olga Lengiel. Essa parla anche di vera e propria prostituzione. Spesso era sufficiente una patata. In base alle esperienze raccolte da Gisella Perla Birkenau nel 1944, nella sezione del Lager in cui erano raccolte le deportate ungheresi abili al lavoro in attesa di essere trasferite altrove, benché le mestruazioni fossero interrotte, il desiderio sessuale era però uno degli impulsi più forti. Venivano in questo Lager anche degli uomini per eseguire diversi lavori, fra cui la pulizia delle latrine. La latrina veniva utilizzata come nascondiglio d'amore, scrive la Perl. Lì le donne si mostravano riconoscenti agli uomini, che avevano portato loro roba da mangiare. I pezzi grossi del Lager principale poterono venire a contatto con donne di Birkenau, solo in casi eccezionali, ma molto più facilmente con quelle che erano alloggiate negli edifici del comando e che erano assegnate a lavori negli uffici della SS. Si crearono anche molti solidi legami. Dopo la liberazione si celebrarono alcuni matrimoni fra gente di Auschwitz che si era conosciuta in questo modo. Il blocco sperimentale 10 nel Lager principale era strettamente isolato, il suo portone sempre chiuso. C'era sempre una sorvegliante di servizio nel blocco, ma i funzionari trovavano pretesti per poter accedere al blocco, oppure corrompevano la sorvegliante di servizio Sara Spaniard van Esso. Scrive che gli uomini portavano pacchetti alle loro amiche. Dato che era impossibile rimanere soli nei grandi locali dove alloggiavano tutte insieme e che soltanto la capoblocco aveva una stanza per sé, anche lei riceveva un regalo. Una coppia quindi poteva ritirarsi per breve tempo nella sua camera. Nella seconda metà dell'ultimo anno le conterranee della Van Esso, deportate olandesi cioè, si erano talmente adeguate che ognuna aveva il suo kochani. Essa usa il termine abituale nel Lager che in polacco corrisponde ad amico e con ciò rivela anche quale fosse la nazionalità della maggioranza dei kochani. Quali sistemi venissero escogitati viene descritto da Rudolf Werba. All'interno del Lager c'era una stanza che era sempre chiusa perché lì si trovava un deposito di Zyklon B. L'Unterscharführer delle SS Otto Graf possedeva le chiavi di questo locale. Qualche volta si lasciava corrompere e ci faceva entrare una coppia. Si faceva l'amore accanto alle bombole di gas. Nei campi di concentramento, dove non vi era la possibilità di avvicinare donne, il bisogno sessuale veniva solitamente soddisfatto per altra via. I capos si facevano dei favoriti, cioè ragazzi giovani, che dovevano prestar loro servizi personali e, come ricompensa, venivano sollevati dal lavoro pesante e godevano di un trattamento preferenziale. Non pochi capos abusavano dei loro favoriti. Thomas Goewe, internato adolescente ad Auschwitz, ascoltò un suo coetaneo raccontargli che il suo capo lo usava sessualmente. In quale altro modo potrei difendermi dal lavoro pesante, dalla fame e dalle malattie? Così il ragazzo spiegò perché acconsentiva a soddisfare i desideri del suo capo. Elie Wiesel, che come Goewe fu internato a Monowitz quando era un ragazzo, cita un capo verde che era solito portare ai ragazzi pane, zuppa e margarina, e ovvio non disinteressatamente. Abraham Matuszak riferisce che quel che i funzionari facevano a Monowitz con i loro favoriti, people, era una cosa inaudita, e se i ragazzi non acconsentivano, venivano mandati a finire dove andava tutta la carne da macello. H.G. Adler descrive uno di questi favoriti a Birkenau. Con l'inserviente dell'ufficio arriva anche il galoppino del capoblocco, il suo favorito quattordicenne, ben nutrito e con le guance rosa. Non arriva alla spalla della maggioranza di noi, ma è già un villanzone, pieno di forza, che può fare e disfare quel che vuole, una creatura insolente che ha sempre voglia di picchiare. I suoi ceffoni vanno sempre a segno. Può permettersi di picchiare uomini più forti, i quali non osano difendersi, perché il ragazzo è sotto la protezione del capoblocco e potrebbe uccidere chi gli venisse segnalato dal suo favorito. Thomas Goewe riassume: l'omosessualità era un segreto di Pulcinella, nonostante tutti i tentativi di sopprimerla. Benché un capo avesse la possibilità di corrompere chi ne era a conoscenza, qualche volta veniva scoperto un affare omosessuale nel gioco degli intrighi praticato dai privilegiati. Veniva usata anche quest'arma. Quando una relazione omosessuale diventava di pubblico dominio, le SS rinchiudevano nel bunker il capo, di norma un tedesco, insieme con il suo favorito, di norma un giovane polacco o un ebreo. Il tedesco doveva sottoscrivere una dichiarazione con la quale acconsentiva a venire castrato. Dopo l'intervento era lasciato libero e il più delle volte tornava a coprire la sua funzione. Il ragazzo che era stato consenziente per salvarsi la vita veniva fucilato al muro nero. Quando ero prigioniero nel bunker mi è capitato di sentire alcuni colloqui da cella a cella. Spesso i ragazzi imploravano aiuto e i capos rispondevano con frasi sentimentali. Se un prigioniero tedesco veniva castrato a causa del suo comportamento omosessuale, questo fatto doveva essere comunicato alla centrale. In questo modo Himmler veniva messo al corrente del numero dei tedeschi che erano stati resi sterili. Poiché i prigionieri tedeschi erano gli unici che si intendeva lasciar liberi e poiché la sterilità di molti uomini rilasciati dai lager avrebbe poi potuto costituire un ostacolo al rapido moltiplicarsi della razza dominante, Himmler ordinò che nei campi di concentramento venissero istituiti dei bordelli. In questo modo si intendeva combattere l'omosessualità. Una volta Himmler fece rilevare che i bordelli avrebbero anche dovuto essere utilizzati come mezzo per stimolare migliori prestazioni da parte degli internati. Ogni internato, infatti, doveva guadagnarsi la possibilità di accedere al bordello mediante tagliandi premio che gli venivano concessi quando aveva lavorato bene. Il 30 giugno 1943, nel blocco 24 del lager principale, fu aperto un bordello e a Monowitz un secondo. L'ordine della centrale a questo proposito era stato dato probabilmente ancora prima, in quanto Himmler in una lettera del 5 marzo aveva espresso il proprio stupore perché nel corso di un'ispezione a Buchenwald non aveva ancora visto un bordello. La comandante di lager Mandel sorvegliava strettamente che le richieste di essere ammesse a lavorare nel bordello giungessero senza coercizione. Ella Lingens descrive come venissero reclutate le donne. Il comandante di lager Oessler convocava presso di sé giovani donne che dovevano compiere all'aperto lavori pesanti, obbligate a dormire allo stretto senza possibilità di lavarsi e cambiarsi di biancheria e che dovevano temere costantemente di essere picchiate. Rendeva noto che chi si fosse volontariamente offerta di lavorare nella casa di piacere avrebbe avuto una camera tutta per sé, abiti puliti, cibo in abbondanza e sigarette e avrà ben più potuto lavarsi ogni giorno. Accennava inoltre al fatto che chi avesse lavorato nel bordello, dando buona prova di sé, avrebbe potuto poi essere lasciata libera. Potevano ovviamente presentarsi solo le ariane. Gli ebrei erano anche esclusi dalla possibilità di far visita al bordello. Le volontarie venivano condotte dal medico del lager. Faceva parte del mio dovere scegliere le donne per il bordello, disse il medico Fritz Klein. Me ne furono presentate 15 e io scelsi le 10 che mi parevano più adatte. I documenti delle volontarie venivano controllati perché, come sempre, doveva regnare l'ordine. Il Rottenführer Perry Broad si sobbarcava con piacere questo compito. Donia Orison Wasserstrom lo sentì pronunciare in tono allegro questa frase: «Da noi ogni internato può svolgere nel lager la propria professione. Non è un lager modello?» Quando nei documenti personali fu indicata come professione la parola prostituta, Alina Brevda, che come capo medico nel blocco sperimentale doveva regolarmente visitare le donne del bordello, ricorda che la maggioranza era composta da tedesche e vi erano poi alcune polacche e russe. Nel suo linguaggio ironico, Tadeusz Borowski descrive il bordello attrezzato al primo piano del blocco 24. Ci sono delle finestre che restano semiaperte anche in inverno. Dopo l'appello, da queste finestre si possono vedere teste di donna in tutti i colori e le acconciature, mentre dalle vestaglie azzurre, rosa e verdi fuoriescono braccia più bianche della schiuma del mare. 15 teste mi sembra e 30 braccia, la vecchia madame non entra nel conto. È lei che ha in custodia i loro seni pesanti, epici, leggendari, le loro teste, le loro nuche, le loro braccia e tutto il resto. A madame non piace stare alla finestra. Lei se ne sta invece sulla porta del bordello e compie il proprio servizio con la severità di un cerbero. I pezzi grossi del lager premono impazienti intorno al bordello. Se ci sono 10 Giuliette, da loro arrivano 1000 Romei, e per Dio, non i peggiori. Per ogni Giulietta qui c'è una dura concorrenza e una gran ressa. I Romei stanno alla finestra del blocco di rimpetto, lanciano grida, fanno segnalazioni con le braccia, tentano di fare seduttori. Fra di loro c'è il capoblocco, il capolager, i medici dell'ospedale, i capos dei vari commandos. Qualche Giulietta ha anche il suo ammiratore fisso e fra assicurazioni di eterno amore fa promesse di una futura vita felice insieme dopo il lager. Fra liti e rimproveri si sentono anche interi discorsi che girano prevalentemente intorno a sapone, profumo, mutande di seta e sigarette. Così visto dall'esterno appare il bordello. Dentro ci si arriva soltanto passando per la segreteria, e cioè con un tagliando che si riceve come ricompensa quando si è lavorato zelantemente. Pagina 423.